Siamo tornati a Kabul da Kandahar e quando siamo rientrati da questa giornata di lavoro alla reception ci hanno detto che il piano in cui abbiamo alloggiato ieri sera, il quarto, ha dei problemi, non arriva l'acqua calda e quindi ci saremmo dovuti spostare al sesto piano. E ha voluto il caso, o forse non il caso, che ci assegnassero la stanza 601, che è la stanza in cui sono adesso, che è la stessa stanza da cui siamo scappati via la notte del 13 agosto, quando di fronte a noi, di fronte alla finestra che sto aprendo in questo momento, era iniziato il ponte aereo dall'ambasciata americana all'aeroporto. È uno strano déjà vu perché i suoni di quella notte, gridati, improvvisi, sono stati sostituiti da un silenzio che è difficile descrivere, se non così. Ascoltiamolo. Questo è il silenzio di Kabul a finestra chiusa. Ora la apro. Apro come l'ho aperta quella notte. E questo è il silenzio della città a finestra aperta. Non una musica, non un rumore, niente di niente. Sono le 7:30 di sera qui e a guardarla così, questa stanza non è cambiata. Intorno è cambiato tutto. Sono cambiate le facce delle persone che lavorano qui in hotel, che sono tristi. Sono cambiate le facce delle persone che vivono qui, che sono ancora più tristi. E quindi, come la storia ha fatto il giro qui in Afghanistan, in piccolissimo anche la nostra storia, la storia del nostro viaggio dall'Italia all'Afghanistan, ha fatto il giro.
As well as with Mr. Ghani and many others around the world, it's time for American troops to come home.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci dall'Afghanistan. Siamo tornati a Kabul, abbiamo di fronte ancora qualche giorno qui, prima di tornare in Italia. Mi resta l'eco di Kandahar, le distese sabbiose, i volti dei giovani in Piazza dei Martiri e i volti di quelli ai checkpoint, volti che raccontavano la loro fierezza, quella che chiamano la riconquistata sicurezza. Ma è davvero così? Che costo ha la sicurezza? Che costo ha la fine della guerra se quelli che prima organizzavano attentati, minacciavano governo e cittadini, oggi sono il governo e determinano la vita dei cittadini? In pochi qui rimpiangono l'ex governo di Ashraf Ghani, il presidente che scappò via ad agosto, circondato dai suoi uomini, forse scappato con valigie di denaro, di certo avendo ottenuto una garanzia di salvezza, mentre tutto intorno i soldati di quell'esercito che era stato addestrato dagli Stati Uniti e dalla NATO vivevano esposti ogni giorno al rischio di essere giustiziati dai talebani.
Non mi ha stupito vedere che lasciavano le armi nelle armerie e le consegnavano ai talebani e andavano a casa, anche perché, insisto, è fondamentale il fatto che se non hai un governo alle spalle di cui ti fidi, non hai qualcuno per cui combattere, nel momento in cui la scelta che ti viene data è lascia le armi e torna a casa, oppure combatti e probabilmente muori, beh, è chiaro che lasci le armi e torni a casa. Negli ultimi giorni di luglio mi arrivò da un amico afghano un video tremendo in cui si vedevano dei prigionieri dell'esercito afghano fatti uscire da un compound, messi al muro e ammazzati da dei talebani. Era stato fatto uscire apposta dai talebani per spiegare molto chiaramente come sarebbe andata se qualcuno tentava di resistere. Fu un uso dei mezzi di comunicazione eccezionalmente, cioè crudele ma molto efficace, perché appunto questo video, se è arrivato a me, sarà arrivato appunto immagino a centinaia di migliaia di persone in Afghanistan, e convinse, credo, molti di quelli che ancora avevano un'arma in mano a lasciar perdere.
Così racconta le ultime settimane prima della caduta di Kabul il professor Gastone Breccia, autore del libro Missione fallita. Ma come vive oggi chi ha provato a difendere il paese, chi non è riuscito a scappare via, a salire sui voli d'evacuazione di agosto?
Well, I just spent my life, I was a refugee in Pakistan.
Samira Nuri ha 29 anni. Da ragazzina fu costretta dalla guerra civile in Afghanistan a scappare via. Ha vissuto da sfollata in Pakistan fino al 2012. Poi ha fatto ritorno nel suo paese per lavorare con le organizzazioni umanitarie. Voleva che ai bambini afghani non toccasse il destino che era toccato a lei. Così, con l'associazione COAR, ha iniziato a scrivere progetti per portare le scuole nelle aree più remote dell'Afghanistan.
The freedom is that I can go easily, I can have easily access to my education, I can have easily without any security threats that I can come to my office and work for my people. This is a freedom for me.
La libertà, dice, è lavorare per la sua gente, ma oggi non può, Samira si nasconde. Delle 25 persone che lavoravano con lei, 10 hanno lasciato il paese e le altre si nascondono. Anche Samira si nasconde, mi ha incontrata in un luogo segreto. Non vorrebbe andare via, ma ha paura di essere arrestata. Non è più una rifugiata della diaspora, come era da bambina, ma è diventata una fuggiasca in casa sua.
So they know that I'm still in Kabul. I'm still living here. But you know, with the scared, with the fear, I'm coming to office and lately I'm just leaving office to home.
Non penso che il mio futuro sarà in Afghanistan se continua così, dice.
When I'm just seeing people are leaving the country, the educated people leaving the country, I'm just feeling that no one is left here and everybody is leaving.
Ha paura che nessuno rimarrà, Samira, che tutti andranno via. Sono passati 6 mesi dal ritorno al potere dei talebani, troppo presto per fare previsioni di lungo termine, ma un tempo giusto per cominciare a domandarsi quali saranno gli effetti dell'evacuazione. Cosa significherà per la società civile afghana aver svuotato il paese di così tante persone? È una domanda che mi faccio da mesi. L'ho fatta anche all'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che di quell'evacuazione è stato protagonista.
L'operazione di quei giorni di evacuazione è stata giustamente molto celebrata come un'operazione delicatissima e ben riuscita. Sono state aiutate a lasciare il paese più di 120.000 persone, e questo da un punto di vista umanitario è senz'altro un dato positivo. Dal punto di vista della tenuta della società civile afghana lo è assai meno. A distanza di 6 mesi, qual è il suo giudizio sugli effetti a lungo termine di questa evacuazione?
Sul lungo termine l'Afghanistan pagherà a caro prezzo questa evacuazione, perché abbiamo portato via la parte migliore della società. Bisogna vedere, quindi ho un giudizio sospeso, se questa parte migliore della società sarebbe stata messa in grado di dare il proprio contributo, se i talebani li lasciavano vivere, se li lasciavano lavorare, ma così com'è non si sa mai. Credo che l'Afghanistan pagherà caro, ma non c'è una controprova sul fatto che se fossero rimasti avrebbero potuto dare il contributo.
L'Afghanistan pagherà caro il prezzo di questa evacuazione, eppure per chi resta, come Samira, lavorare per aiutare la propria gente non è più possibile. Significa esporsi al rischio quotidiano di essere rapita, o peggio, fatta sparire, o peggio, uccisa. Come Tamara Pariani, rapita la notte del 19 gennaio in casa sua, da un gruppo di uomini non identificati e liberata settimane dopo dai talebani, che hanno rivendicato il diritto, per dirla con le parole del portavoce del gruppo Zabihullah Mujahid, di arrestare e detenere i dissidenti.
6 months since they seized power, the Taliban appear to be cracking down. Evidence of reprisals is mounting. Activists marching peacefully for women's rights are disappearing.
The Taliban have stormed an apartment in Kabul after sundown and arrested a woman rights activist along with her sisters. A group of 10 armed men.
I dissidenti e le dissidenti. La classe media, di cui forse l'Occidente, ha contribuito in 20 anni a veicolare una rappresentazione distorta, pensando che la società afghana fosse tutta lì, e invece no. Quelle voci non erano che una parte minoritaria di un paese di infinite sfumature.
Quando prendiamo il quadro complessivo, questa classe media, che è significativa, cioè quando sono significativa a Kabul, a livello nazionale non rappresenta un granché, no? Se andassimo a fare le percentuali per quello che vale.
Kabul non è lo specchio di tutto l'Afghanistan, ricorda il professor Antonio Giustozzi. E se non vogliamo chiamarla pace, chiamiamola fine della guerra, ecco, la fine della guerra ha sempre due facce. La fine di questa guerra ha il volto della fuga di agosto e il volto, finalmente svelato, di un paese che abbiamo realizzato di conoscere troppo poco, soprattutto quello che parla per voce di donna.
The international community made quite a lot of mistakes, not only empowerment of the women in city.
Non c'è dubbio che molte cose in Afghanistan siano cambiate in 20 anni. Nel 2003 meno del 10% delle ragazze era iscritto alle scuole primarie. Nel 2018 quel numero sfiorava il 33%, non abbastanza, ma comunque in progresso. In totale, 3 milioni e mezzo di ragazze afghane nel 2020 erano sui banchi di scuola, 100.000 di loro iscritte all'università, il 21% dei posti pubblici era ricoperto da donne. Sul piano politico, però, i notabili si sono sempre dimostrati solidamente contrari alle quote di donne nelle assemblee pubbliche e nelle elezioni parlamentari. Significa dire che le donne, sebbene elette, hanno continuato a lamentare di essere emarginate e ignorate. Erano libertà reali, dunque, quelle raggiunte, o storie iconiche di riscatto e libertà, storie a favore di telecamera e di cui l'opinione pubblica occidentale aveva bisogno?
L'Afghanistan liberale non è che non esistesse, però era molto ridotto. Poi molti se ne sono andati, quindi questo era ulteriormente ridotto, ovviamente. 100-200.000 che se ne sono andati, alcuni erano ovviamente membri delle forze armate, ma poi c'erano moltissimi di questi elementi più liberali o della classe media. Questi sono quelli evacuati, poi ci sono altri che se ne sono andati per i fatti loro, no? Quindi questo ha ridotto ulteriormente il peso della classe media, che a questo punto rimane molto indebolita. Molti hanno perso il lavoro, quindi non sono neanche più classe media a questo punto, non so esattamente come descriverli, no? Ma nell'immediato lo si vede anche in queste dimostrazioni di queste donne. Fondamentalmente uno vede che i poster che mostrano sono in inglese, cioè loro hanno questa speranza che in qualche modo l'Occidente le va a salvare. Io penso che sia una speranza mal riposta. Ci vorranno 10-20 anni prima che un qualche movimento organizzato serio si possa organizzare, no? Finché ci sarà tanto questa paura dei talebani, secondo questa enorme crisi economica che ovviamente la gente ha altre preoccupazioni in questo momento.
La gente ha altre preoccupazioni. È vero, mangiare, scaldarsi, domandarsi se sia ancora possibile permettere alle proprie figlie di andare a scuola. Da quando sono tornati al potere i talebani hanno ripristinato le leggi repressive che li avevano caratterizzati durante il primo emirato islamico degli anni 90.
i talebani hanno formato un governo composto esclusivamente da militanti, hanno vietato alle ragazze di tornare a scuola, hanno abolito il Ministero per gli Affari Femminili e hanno ripristinato il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio. Eppure c'è qualcuno in Afghanistan che prova a resistere, nonostante tutto, a resistere di nascosto. Sono le 2 del pomeriggio quando incontro Yacoub, mi ha dato appuntamento in una stazione di servizio. Mi ha chiesto di non usare la nostra automobile per lavorare e mi ha chiesto di non essere accompagnata dal traduttore afghano che ci stava accompagnando. Nessuno doveva sapere la posizione precisa del luogo in cui mi avrebbe condotta.
So this place that we are taking you, it belongs to their organization. They do not want to give the name in detail, it's totally secret.
Fino ad agosto Yacoub lavorava per un'organizzazione non governativa italiana, gestiva i progetti educativi in città e nelle campagne. Quando è iniziata l'evacuazione ha deciso di restare in Afghanistan, nonostante il pericolo cui si esponeva e si espone restando. Il suo nome infatti è su tutte le liste dei ministeri, che oggi però sono gestiti dai talebani. Lui per loro è un collaboratore degli occidentali, quindi degli invasori. Ma Yacoub ad agosto non ha avuto un dubbio. Questo è il mio paese, mi ha detto. Devo restare perché ce n'è bisogno. Da qualche settimana però sua figlia, che ha 11 anni e non può più andare a scuola, ha cominciato a domandargli se i talebani la chiederanno in sposa, se lui sarà costretto a cederla. E Yacoub ha cominciato a tentennare e a temere per lei. Però ogni giorno continua a lavorare sotto traccia, in clandestinità, per i bambini afghani e per sua figlia.
Can we show the camera? Can we use the camera here?
No problem.
Okay, stiamo attraversando un quartiere completamente coperto dalla neve. Siamo entrati in una casa dove un'organizzazione locale consente alle bambine del quartiere di avere delle lezioni clandestine, perché le scuole per le ragazze e le bambine non sono ammesse.
In questa casa ci sono lezioni clandestine 3 volte la settimana, mi spiega Yacoub. Chimica, fisica e matematica. È l'unica possibilità di continuare a far studiare le ragazze.
So as you probably know, the Taliban, they have stopped the girls to attend school above class 6. So they are unable to go to school, and it's up to us to provide them a chance and the possibility to continue their education. So that's why we have to organize this kind of centers for girls.
Dobbiamo farlo in segreto, dice Yacoub, ed è rischioso perché se i talebani scoprissero un luogo come questo, arresterebbero lui, la donna che ha messo a disposizione casa sua e che ora sta insegnando chimica alle ragazze, e arresterebbero tutte le ragazze accusate di frequentare un luogo che favorisce la prostituzione.
Our organization stay in Afghanistan. We want to fight for women's rights and
vogliamo lavorare per i diritti delle donne, perché le donne hanno bisogno di noi, ma solo se diamo loro istruzione usciremo da questa situazione. Quella di Amina è la voce del pericolo a cui si espongono oggi le ragazze e le loro famiglie per continuare a studiare. L'ultima cosa da fare prima di andare via è incontrare un uomo di cui non possiamo rivelare il nome per ragioni di sicurezza, che lavorava per una organizzazione umanitaria
e ha cercato di chiedere un passaporto alla fine di il rinnovo del passaporto alla fine di dicembre ed è stato arrestato dai talebani che avevano il suo nome sulla lista delle persone che hanno collaborato con organizzazioni umanitarie e con le forze armate statunitensi o della NATO, e quindi da allora quest'uomo si nasconde, non ha più soldi, non sa come vivere, ed è per questo che abbiamo portato per lui un aiuto economico dall'Italia.
When I went to the passport office, so I had my finger, they take my fingerprint, they write on my paper, you have a little problem. So what should I have to do? They will know what to do with you. So I went to
the office.
In the office, they get my my biodata, all of the call to the intelligence of Taliban.
Abbiamo trascorso un po' di tempo insieme. Mi ha raccontato la paura dell'arresto, l'arbitrarietà dei provvedimenti dei talebani, divisi anche tra loro. Da un lato la faccia che vogliono rendere presentabile, quella dei colloqui internazionali, a Doha prima e solo poche settimane fa ad Oslo, e poi il braccio armato, i gruppi che prelevano i docenti, le attiviste, gli oppositori politici in casa di notte e quando non li uccidono li trattengono per un po', il tempo di far capire loro, torturandoli, che sia più saggio tacere se si vuole restare vivi, se si vuole, soprattutto, che a restare viva sia la famiglia.
Taliban has been tightening its grip and has been infringing on women's rights.
If Khashazwan deserved to be killed, he should have been put on trial in court. If that was the case, he should have been killed.
La rappresentazione e la realtà. In mezzo, migliaia di morti, gli errori dell'Occidente, la violenza dei talebani. In mezzo, i paradossi della guerra e quelli della pace. Cosa resta di 20 anni di missione in Afghanistan, oggi? Lo chiedo, prima di congedarmi, all'ambasciatore Stefano Pontecorvo.
Temo ben poco, ma qualcosa potrebbe restare. Ben poco perché coloro che avrebbero potuto fare la differenza oggi nei talebani l'abbiamo portati via nella evocazione, buona parte. Il resto, credo, temo ben poco.
Prima di partire per tornare a casa, mi domando cosa di questo viaggio resti dentro di me. Quale immagine, quale volto, quali suoni. Ecco, se fossi chiamata a selezionare un'istantanea di queste 2 settimane in Afghanistan, direi le corsie degli ospedali, il suono dei pianti, delle madri e dei bambini.
Questo è il reparto, è uno dei reparti pediatrici dell'ospedale di Kandahar. E solo questa corsia ha una capienza di 20 letti e ci sono 70 bambini stamattina. Non ci sono respiratori per tutti e devono dividersi l'ossigeno. Uno dei bambini seduti in fondo a destra è già freddo, ha le mosche che gli ruotano intorno al viso. E quando abbiamo chiesto al dottore cosa avesse, ha detto che è arrivato 6 giorni fa da un villaggio remoto ed è arrivato col morbillo, sua madre pensa sia tubercolosi, è scheletrico, non respira, e il dottore ha guardato il respiratore e poi ha detto come lo curiamo, aspettiamo, cos'altro possiamo fare.
Cos'altro possiamo fare? Cosa resta di 20 anni di guerra in Afghanistan? Resta la fame, una sicurezza finta, una sicurezza che è un'illusione,
perché quando si interrompono i combattimenti armati ne iniziano altri, non meno cruenti, non meno dolorosi. Oggi gli scontri in Afghanistan sono combattuti sulla pelle di chi non ha diritti, di chi ha sempre meno voce, come i bambini sofferenti degli ospedali di Kabul. Voci dall'Afghanistan è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. È scritto con Monica De Benedictis. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'assistente di redazione è Francesca Abruzzese. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Paolo Corleoni.